Ancora un incontro, come abbiamo scelto di tenere filo, come filo conduttore dei nostri momenti di preghiera, un incontro ancora tra Gesù, oramai alle soglie di Gerusalemme, questo è il luogo dove Gesù incontra Bartimeo, un uomo che viene letteralmente trasformato da questo incontro e, è bello partire dalla fine, questo uomo diventa discepolo, lo seguiva lungo la strada. Allora possiamo chiederci questa sera, tentando di articolare la nostra riflessione, partendo dalla fine, quest'uomo diventa discepolo, possiamo tentare di chiederci quali sono i passi descritti in questo testo per diventare discepoli, per ancora gustare l'incontro tra noi e Gesù, tra noi come singoli, tra noi come famiglie, come chiesa. Allora ripassiamo questo testo, sapendo appunto che questo della sequela è il punto di arrivo. Ripassando questo testo, ovviamente vale la pena di anzitutto fermarsi su quella che è la situazione di partenza di quest'uomo, Bartimeo, figlio di Timeo, questo vuol dire il nome, perché è un po' raro che nei Vangeli ci si fermi a descrivere con precisione, con attenzione dei personaggi. Il Vangelo normalmente è molto spiccio, dice il tizio, il Caio incontrano Gesù, qui si dice il nome, Bartimeo, la situazione, cieco, la posizione, seduto, l'azione, mendicante. Allora vuol dire, quando si legge il Vangelo, che lì devi sostare. Che cosa cogliamo da questa descrizione? Potremmo dire in una parola, Bartimeo vive una situazione di marginalità. È un uomo marginale. È un uomo marginale perché è costretto a mendicare e soprattutto è un uomo marginale anche per la sua condizione di cecità. Forse questo non è sempre detto, ma come troviamo scritto ad esempio nel secondo libro di Samuele, il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa, cioè nel Tempio. Il cieco era escluso anche dal Tempio, perché il cieco era a rischio di impurità, poteva toccare qualcosa che lo rendeva tale. Allora non poteva neanche andare al Tempio. Quindi la marginalità non è soltanto derivante dal fatto che egli è un mendicante, ma come cieco è escluso anche dal Tempio. E qui possiamo cogliere la prima intuizione di questo testo. Gesù sa incontrare tutti e tutti lì dove si trovano. È potentissima questa cosa. Anzi, il Vangelo ci sembra, tra virgolette, divertirsi nel mostrare un Gesù che va a cercare proprio quelli che nessuno cerca, quelli che sono ai margini, come in questo caso. E c'è, come sempre, in questo un fantastico messaggio di speranza. La situazione di partenza è questo, un uomo marginale raggiunto, vedremo alla fine, dalla persona di Gesù. Secondo, che cosa fa quest'uomo? Potremmo sinteticamente dire, Bartimeo è in prima battuta caratterizzato dalla forza di un grido. Questo è quello che lo connota. Cominciò a gridare, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. E ancora dopo, per due volte, figlio di Davide, abbi pietà di me. È un uomo che sa gridare. Sente che passa Gesù e sa stare davanti a lui con questa modalità. Il grido dice proprio l'intensità, ma soprattutto voglio fermarmi solo su un particolare. Che cosa chiede? Bellissima questa cosa. Che cosa chiede? Dice eleison. Noi siamo talmente abituati a dire Kyrie eleison. Beh, poi i milanesi ancora di più, via. Il rito ambrosiano. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Anche noi che non siamo di rito ambrosiano, però qualche volta ci scappa in qualche messa. Eleison vuol dire abbi. Purtroppo diciamo pietà, anche qui hanno tradotto pietà, ma dovremmo forse dire abbi misericordia. mostra la tua eleos, e la eleos è la misericordia. Mostrati misericordioso. Che cosa chiede quest'uomo? Cosa chiedo io? Se gratto, gratto in fondo al mio cuore, qual è la grande preghiera che dovrei rivolgere al Signore? E poi in questa tutte le altre. Signore, mostrami la tua misericordia, che è tutt'altra cosa, ritengo, abbi pietà di me. Capite che bello, poi adesso che siamo un po' in questa aria di giubileo straordinario, in questo santuario, che bello poter qui dire, mostraci, Signore, la tua misericordia. O meglio ancora, stando al Vangelo, mostraci Gesù, la tua misericordia. Avete fatto caso? È l'unico caso nei Vangeli in cui un uomo chiama Gesù per nome. Nome di battesimo, no, non c'era il battesimo in questo senso, ma lo chiama Gesù. Lo chiama anche figlio di Davide. Ma è l'unico caso. Vedremo nel Vangelo di Marco, intendo dire, l'unico caso. Il mese prossimo vedremo un altro parallelo interessante. L'altro è il ladrone sulla croce che chiama Gesù con il nome più comune. I padri dicevano che quando uno non sa che cosa dire nella preghiera, i padri del deserto, è a corto di parole, è stanco, arriva da una giornata di lavoro, c'ha un sacco di problemi per la testa, basta che dica Gesù. Quella è già la preghiera. Adesso non è lo spot pubblicitario per la preghiera breve, eh? Dice adesso ho trovato, eh? Anziché, ma capite che cosa c'è dietro? C'è dietro che in quel nome lì, che ha dentro anch'esso l'espressione Yahweh, il Signore salva, tu dicendo Gesù sei a posto. Se volete, io sono molto devoto di San Filippo Neri. San Filippo Neri, che era un burlone fiorentino, diceva nella sua preghiera Gesù, sii Gesù, cioè Gesù, sii il mio Salvatore. Ecco, chiediamo come il cieco, questa è la forza del suo grido, la misericordia a chi è capace di darcela. Ma poi c'è un terzo tratto, quindi la situazione di partenza, il grido. Una terza caratteristica di questo incontro è l'insistenza di quest'uomo, che questo è spettacolare. Perché questo grido è soffocato da questi molti che lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava più forte. Questo aspetto del saper perseverare, del saper mantenere viva la nostra voce di fronte al Signore nonostante le condizioni avverse, è solo un accenno che si potrebbe approfondire, ma registriamolo per completezza. Anche questo è bello. Nell'incontro con il Signore, in generale, nella vita, è importante anche questa capacità di resistenza. E resistere nella scrittura vuol dire proprio questo. Tu hai un peso sulle spalle, sei capace di fare in modo che questo peso non ti schiacci. Questa è la resistenza, questa è poi tradotta con sopportazione, con pazienza, ma il termine originale vuol dire questo, resistere, in questo caso qual è la resistenza da mettere in atto? Di fronte a quelli che ti vogliono far tacere. Il nostro gridare al Signore può scontrarsi con tanti ostacoli, non soltanto esterni ma anche interni. E noi resistiamo. E così che cosa succede? Quarto movimento del testo, che al cieco arriva un messaggio. Coraggio, alzati, chiama proprio te, così traduceva in un bel commento il Cardinal Martini. Oh, ironia della sorte, notiamolo di passaggio, chi porta questo messaggio a Gesù? Quelli che volevano che volevano farlo tacere. Avete sentito? Molti lo rimproveravano perché tacesse. Gesù si ferma e disse, non lo chiama lui. Dice a quelli che chiamatelo e sono loro che vanno. Un commentatore parla della folla guarita. Ma questo è il contorno. Che cosa porta? Che parola porta questa folla? Coraggio, alzati, chiama proprio te. Anche su questo potremmo fermarci un istante, perché il cieco viene raggiunto, attenzione, prima che dalla persona fisica di Gesù, viene raggiunto dalla sua parola. Pensiamo che se non succede così, se non può succedere così anche in tante storie di conversione. Il cieco viene raggiunto da questa parola che ha dentro tre ingredienti. Un ingrediente che è speranza, coraggio. Un ingrediente che è risurrezione. Il testo greco ha egeire, da cui è il verbo della risurrezione. Risorgi, qui c'è alzati, va bene. Ma la speranza, quando la comunità di Marco leggeva il Vangelo, Gesù era già risorto. Quando ascoltava questa parola, non poteva non pensare che in ogni incontro con Gesù c'è una scintilla di risurrezione. Coraggio, speranza, alzati, risurrezione, chiama proprio te. E questa sottolineatura di un Signore, di un Gesù, figlio di Davide, che ha una parola per il mondo e una parola per te. Che cosa fa il cieco? Abbandona ogni sicurezza. Qui è la questione del mantello. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi. Si danno due spiegazioni a questo gesto del cieco che abbandona il mantello. Qualcuno lo assimila a quello che fanno i primi discepoli quando, incontrando Gesù lungo la riva, lasciano tutto pur di seguire Gesù. Qualcuno vede invece in questo abbandono del mantello l'idea di un lasciare dietro a sé i segni della sua esclusione sociale. Il mantello in qualche maniera diceva che egli era in quella posizione lì. Ma in un modo o nell'altro c'è un lasciare. E questo ci deve sempre, sempre un po' interrogare. Più andiamo avanti nella vita, penso che sia un'esperienza abbastanza comune, più rischiamo di incamerare, di tirarci addosso in casa tante di quelle cose che ci sembrano necessarie. Poi ti accorgi quando non sono necessarie, quando devi fare un trasloco, o quando uno deve partire per un viaggio, no? Che cosa dici? Lascio a casa questo, se, il famoso bagaglio. Ecco, ogni tanto questa operazione di ripulitura, di alleggerimento. Abbiamo molti, molti, moltissimi bisogni indotti. Questa cosa non possiamo non... Ma chi l'ha detto? Ecco, la sequela del Signore esige cuori leggeri, o almeno che si alleggeriscono periodicamente. Qual è il mantello che devo gettare in questo momento? E ve l'ho già detto tante volte, sono proprio quelle cose che dico, ma sì, questa cosina qui è una cosa così marginale che non è importante, la posso tenere. Ai ai ai, tante volte sono proprio quelle cose lì piccole che diciamo non sono così decisive. Fatemi dire per l'ennesima volta quell'esempietto di San Giovanni della Croce per via, che le cose più sottili sono quelle più decisive, ve l'ho già fatto. Di quel canarino che non volava, perché, dice San Giovanni della Croce, in questa casa spagnola, si avvicina, c'era un uccellino su un trespolo che non vola. Come mai? Si avvicina e dice, la sua zampina era legata con un invisibile filo di seta. E non volava. Cioè, per non volare non è necessario essere legate quelle belle funi che legano, che servono per legare i battelli. Per non volare bastano proprio, ma sì, queste cose qui così piccole, il mio mantello. Andiamo avanti ancora un attimo, siamo quasi alla fine. Allora, raggiunto da questa parola, lascia tutto, va da Gesù, finalmente sono lì, faccia a faccia. Che cosa dice il Vangelo? Che Gesù fa questa domanda un po' strana. Che cosa vuoi che io faccia per te? E ogni volta che leggo questo Vangelo, il primo moto è un po' di... Dico, ma insomma, ma Gesù, che cosa ti immagini che ti chieda un cieco? Una caramella? Cosa vuoi che io faccia per te? Non vi sembra, per certi versi, un po' irrispettoso? Insomma, un po' di pratica ce l'aveva, siamo alla fine del Vangelo, di ciechi ne aveva incontrati. Questa domanda, fermiamoci un istante, è il modo mediante il quale Gesù si mette di fronte a noi sollecitando la nostra libertà. Non ti butta addosso il miracolo, non ti butta addosso l'incontro. Che cosa vuoi e vuoi tu che io ti faccia? Il volere. Senza dimenticare poi che questa è la stessa domanda che poche righe prima Gesù aveva fatto ai famosi due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che volevano posti di gloria. Quindi non tutte le domande sono fatte per sollecitare la nostra libertà e per purificare le nostre richieste. E il cieco che cosa dice? Che io veda di nuovo. Questa espressione, lo comprendiamo, ha un significato immediato. Il cieco desidera la vista fisica, che io torni a vedere. Ma a noi questa espressione può tornare indietro in questo modo: che io veda nuovamente, cioè con occhi nuovi. Penso che la sfida di ogni famiglia, di ogni relazione sia proprio quella di fronte a situazioni che noi penso che sappiamo già con che occhi ci sveglieremo domani mattina, guardando la giornata che avremo davanti, le persone che incontreremo, le cose che faremo, no, nulla di nuovo sotto il sole, questo ce l'ha detto Coelet. Ecco, questo brano, questo cieco che ha gli occhi nuovi, non può da questo punto di vista interrogarci dicendo: proviamo a dare uno sguardo nuovo alle cose usuali, alle cose di tutti i giorni. Perché poi la differenza è sta cosa qui, O ci si esercita uno sguardo nuovo, se no il parroco vedrà sempre i parrocchiani allo stesso modo, chi è in seminario vedrà sempre i seminaristi in un certo modo, il marito la moglie il marito, i genitori i figli e così via. Uno sguardo rinnovato. Ci ricordava prima giustamente Don Luigi, abbiamo appena concluso l'ottava di Pasqua, una della grande simbolica pasquale è proprio quella della luce e degli occhi. Non so in quanti posti si fa ancora, ma uno dei grandi simboli pasquali era quello di bagnarsi gli occhi con l'acqua benedetta, la veglia di Pasqua, perché i cristiani, i primi cristiani, come si chiamavano? Precisamente così. Fotismoi, cioè quelli che sono illuminati, che hanno la luce di Cristo nei loro occhi. Forse qualche operazioncina di cataratta, ante tempus, è opportuno metterla in programma per avere uno sguardo nuovo. Finiamo come il Vangelo ci insegna. L'ultima parola, come sempre, spetta a Gesù. E la firma di Gesù su questo incontro è questa: va, la tua fede ti ha salvato. E uno si chiede, ma allora, chi è che ha fatto il miracolo? Ha fatto Gesù o l'ha fatto il cieco? La tua fede ti ha salvato. Certamente il miracolo lo ha fatto Gesù, ma non senza la collaborazione di quest'uomo, e la collaborazione di quest'uomo si chiama fede, fiducia. Ciò che, notate, non dice Gesù: la tua fede ti ha guarito, ma la tua fede ti ha salvato. Cioè la tua fede ti ha consentito di vivere un incontro con me che non è semplicemente un incontro di guarigione, ma di accoglienza di me come colui che puoi seguire come il Signore. Ecco, ancora una volta spero che questo Vangelo, come ogni Vangelo, possa aiutarci, perché il nostro essere discepoli diventi ogni giorno più fresco, più leggero, capace di stupore.